lei è la fantastica Janis Joplin, Piece of My Heart, componente, unica componente femminile, finché poi non è arrivata l'estate scorsa anche Amy Winehouse, del Club dei 27, ovvero quegli artisti che, ahimè, sono scomparsi a 27 anni, ovviamente parliamo di musici, ma accantoniamo un attimino da parte, mettiamola la musica, e andiamo a parlare di altro perché è mercoledì e come ogni mercoledì, da quasi un anno a questa parte, a me fa senso anche solo dirlo, è iniziato tutto per gioco, abbiamo la nostra rubrica dedicata a Dylan Dog, ma anche un po' ai fumetti in generale, però lo sapete, qui non sembra, ma io sono una personcina molto educata, quindi non entro nelle case se non suono il campanello. Vediamo. Bruno, possiamo entrare?
Prego, prego.
Ottimo, meno male. Bruno Enna ci ha fatto entrare a casa sua anche di 25 aprile, quindi vale doppio perché è festivo. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Tutto grazie. Bene?
Sì, grazie, tutto a posto.
Oh, meno male. Cosa facevi in questo 25 aprile? Ti stai godendo comunque la pausa o come tutti i fumettisti e gli sceneggiatori comunque lavori?
Esatto, la seconda, ecco, che hai detto.
Ma che non lo so, Bruno, ma voglio dirti una cosa, se non ci fossimo io e te a mandare avanti l'economia, veramente Monti sarebbe distrutto, io te lo dico, cioè è tutto merito nostro, solo ed esatto, esclusivamente merito nostro.
Esatto.
Allora, andiamo a parlare un attimino in apertura proprio di Dylan Dog, tu sei uno di quelli che... viene chiamato, è proprio una schiera, venite chiamati i nuovi sceneggiatori, tra virgolette, se non sbaglio, tu hai fatto il tuo esordio in Bonelli proprio con Dylan Dog, nel 2004,
esatto,
bene o male.
Esatto, sì, con L'Uomo di Plastica, che era una storia pubblicata sul Maxi.
Esatto. Sul Maxi di Landogala io voglio sapere tutto, cioè voglio sapere proprio come è iniziata questa collaborazione con la Sergio Bonelli e se eri subito entusiasta di collaborare per questo personaggio che era di Landog.
Beh, direi proprio di sì. Allora, niente, la mia collaborazione è iniziata nel modo, in un certo senso, classico. Ho proposto dei soggetti a Mauro Marcaselli e lui ne ha provato... Su due ne ha provato uno, che è quello che, di cui abbiamo appena parlato, si intitolava Crash Test e poi è diventato L'Uomo di Plastica. Per cui ho iniziato praticamente subito a sceneggiare per Dylan, venendo però da un'esperienza differente, cioè nel senso che io venivo dalla Disney, ho cominciato a lavorare per la Disney già dal sì, 1996, per cui diciamo che più o meno... nell'ambiente ero conosciuto, sono riuscito comunque, diciamo che ero facilitato in questo senso. Allo stesso tempo però, ecco, come la maggior parte penso di fumettisti, ero un grandissimo appassionato di Landau, quindi per me è stato proprio un, anzi quasi incredibile, nel senso che non credevo alle mie orecchie quando mi è stato detto che il soggetto era approvato. Ricordo l'emozione proprio di quei giorni.
Questo mi piace. Quindi tu eri sì, prima un lettore, poi sei diventato assolutamente sceneggiatore.
Assolutamente sì, ma anche perché dal punto di vista proprio della scrittura, ma in generale anche dal punto di vista proprio del formativo, le storie di Dylan Dog mi avevano segnato. Per me era un, ripeto, un punto di arrivo, tant'è vero che appunto questa sensazione, diciamo pure così, fantastica di riuscire a entrare all'interno dello staff di Dylan, l'ho riprovata un giorno quando ho sentito per telefono Tiziano Sclavi.
Ah, ecco, no, ecco,
non credevo.
Lo dico a tutti, perdonami Bruno, qui noi lo chiamiamo lui con la L
lui,
maiuscola.
Esatto, lui. Esatto, e quindi mi sembrava impossibile parlare con lui.
Ecco.
Vi renderete conto.
E cosa ti ha detto, se posso impicciarmi, se non posso no?
Ma il tempo no, era in realtà questa telefonata è avvenuta molto più avanti, quando ormai ero lavoravo da un po' per Dylan. Ma niente, doveva un po' sgridarmi per una certa cosa, poi però mi ha fatto i complimenti per un'altra, quindi comunque diciamo ha equilibrato le due cose. No, è stato emozionante in generale.
Eh beh, posso immaginare, anzi no, non posso immaginarlo, ma posso crederlo sicuramente. Senti, tu te lo senti il peso addosso dell'eredità di Tiziano Sclavi?
Ma
in quanto sceneggiatore, poi?
Sì, diciamo che in generale un po' tutti gli sceneggiatori che prendono in mano Dylan la sentono questo peso, penso che lo sentano, perché ci si rende conto del fatto che non si tratta di un personaggio qualsiasi, diciamo pure così, è un personaggio molto particolare. Tra l'altro ognuno ama il proprio Dylan Dog, esatto. Cioè ognuno ha una visione personale di Dylan Dog, e questo poi spiega anche perché molti fan fegatati appunto siano da una parte o dall'altra, cioè abbiano più o meno piacere nel leggere storie, per dire, splatter piuttosto che romantiche, via dicendo. Cioè è un personaggio che ha tantissime anime, di conseguenza è chiaro che nell'affrontarlo bisogna chiaramente fare molta attenzione. Ecco.
Tu che anima hai scelto di raccontare di Dylan Dog, bene o male?
Ma personalmente io ho sempre amato le storie romantiche di Dylan Dog. È una delle mie storie preferite, senza dubbio, il linguaggio.
Ma quella di chi non è?
Inarrivabile.
Cioè, è sconvolgente quella storia. Esatto, esatto. L'ho riletta anche a breve, è veramente sconvolgente.
È bellissima, ma in generale moltissime. La maggior parte delle storie di Dylan sono molto belle. Quindi diciamo che, ripeto, trovarsi a cercare di in qualche modo di avvicinarsi a quelle storie è veramente difficile.
Sì, a questo punto, qual è, a parte il lungo addio, un'altra storia, la prima storia, anzi, voglio sapere, che hai letto di Dylan Dog?
Beh, io ho iniziato con il numero uno, chiaramente, l'alba dei morti viventi. Certo, no, io sono proprio un lettore di Dylan Dog della prima ora, beh, chiaro, non ho potuto
così
perdermela.
Ti voglio, assolutamente. No, immagino che sia bellissimo poi, no? Trovarsi sì. Poi a scrivere per un personaggio che ha fatto parte proprio completamente della propria vita.
Ripeto, mi ha formato. Per me è stato, leggere quella storia, tutt'oggi, anche rileggendola, rimane sempre... perfetta. Io l'ho trovata, ripeto, in quel periodo della mia vita è stato formativo leggerla, quindi poi ogni albo ha aggiunto un tassello.
Senti, nelle tue sceneggiature quanto c'è di Bruno Enna?
Nelle mie sceneggiature, beh, c'è diciamo un 50% più o meno, perché poi alla fine c'è, in particolare per Dylan, ecco, in Dylan forse questa percentuale si abbassa ancora di più, perché in certo qual modo bisogna assolutamente entrare in sintonia col personaggio per cercare di scrivere. Anzi, per assurdo, a volte è il personaggio che ispira le storie, cioè bisogna partire da dentro per scrivere Dylan, non dall'esterno, non so come altrimenti come descrivere la cosa.
No, è molto chiaro, è anche molto... importante, mi viene da dire, come pensiero. Volevo dire intenso, ma poi forse era esagerato, però è vero, forse anzi sicuramente è vero, e lo dico da lettrice, non da presunta scrittrice, perché io non so scrivere neanche col T9 e il cellulare, quindi per carità, lungi da me. Però è vero, forse Dylan è uno di quei personaggi da cui devi partire dall'interno piuttosto che dall'esterno.
Devi sentirle visceralmente le sue storie.
È vero. È vero, è vero. Senti, prima di chiederti se a breve ti leggeremo ancora su Dylan, io voglio spostarmi un attimino su altri progetti, perché come hai detto tu, dal 95-96, se non sbaglio, collabori proprio con Topolino. Beh, Topolino, allora, la Disney in generale, perdonami. Sì. Topolino è un po' il pilastro dei fumetti. Chiunque, sfido veramente chiunque a non avere una copia almeno di Topolino per casa. Ma è certa questa cosa. Quanto è difficile lavorare con Topolino?
Beh, diciamo che con Topolino è difficile perché bisogna cambiare spesso registro, cioè nel senso che poi alla fine scrivere una storia di Topolino significa scrivere una storia totalmente diversa da una storia di Paperino. Sembra una stupidaggine, però chiaramente invece poi uno si rende conto, leggendo le storie di Topolino, quanto sia difficoltoso costruirle, perché io questo termine non lo uso a caso, perché le storie di Topolino devono essere storie piene di umorismo, di gag, però per esempio sono, da un certo punto di vista, meno fantastiche, tra virgolette, rispetto a quelle dei Paperi, dove a volte Paperino si trova a fare cose veramente incredibili, cioè difficilmente Topolino andrà nello spazio per raccogliere pepite d'oro, però risolve gialli, oppure niente, ha una serie di avventure anche proprio classiche. Quindi in sostanza, niente, scrivere Topolino è molto difficile, approcciarsi al personaggio è molto difficile, però bisogna appunto rendersi conto anche che scrivere per il settimanale Topolino significa anche entrare, cioè avere conoscenza di un micro universo molto particolare.
Diciamo che poi secondo me c'è un peso ancora maggiore, cosa che magari per Dylan Dog è andata un po' scemando, ma c'è comunque che Topolino è effettivamente anche per una buona fetta letto da bimbi, cioè da ragazzi, da bimbi, diciamolo, non da ragazzi giovani, da bimbi.
Ma infatti bisogna anche rendersi conto che il tipo di pubblico è quello dei bambini, e bisogna stare attenti a quello che si scrive. Infatti, vabbè, adesso proprio in questi giorni parlavo poc'anzi con Fabio Celoni, che immagino conoscerai.
Sì, sì, l'abbiamo avuto ospite, esatto. Anche lui.
E siccome insieme adesso abbiamo, io ho scritto e lui ha disegnato una storia che uscirà su Topolino ai primi di maggio, che è Dracula, di Bram Stoker. Quindi abbiamo fatto questa storia, che è praticamente una rivisitazione, una parodia della storia di Dracula, però chiaramente poi ci si interroga. Abbiamo visto anche un po' sui forum, i forumisti si interrogano su quanto sarà umoristica o meno questa storia. Chiaramente è una storia umoristica, non può non essere così, perché il pubblico a cui è destinato è un pubblico di bambini che vogliono divertirsi, vogliono sorridere, oltre che avere chiaramente un tipo di formazione particolare, perché bisogna dire che poi con le storie di Topolino si impara anche,
certo,
a leggere,
sì, sì,
e via dicendo. Quindi ha una certa importanza, ecco, scrivere storie per Topolino, e magari alcuni forumisti che sono un po' più grandi, diciamo, dei bambini, del target di riferimento, dicono: no, ma perché non fanno una storia seria?
Però non sarebbe più Topolino, a parer mio.
Sarebbe un'altra cosa.
Infatti. Senti, secondo me c'è una domanda che va veramente poi a spiegare la personalità di qualsiasi essere umano. Tu sei più da Topolino o da Paperino? È fondamentale.
Questo è fondamentale. Io sono più da Paperino, ma
ci siamo, anche io, ovviamente, sì, anche sì, io.
Sì, io
secondo me questo fa proprio, dal momento che lo dici, è tipo la domanda migliore dell'FBI. Si capiscono decine e decine di cose sull'essere umano, veramente.
Esatto.
Fondamentale, non si offendono ovviamente i nostri amici all'ascolto che si sentono un po' più Topolino per carità, sono punti di vista, il mondo è bello perché è vario, in fondo ricordiamo che c'è sempre qualcuno che fa qualcosa di strano, vedi chi vota Lega.
Esatto.
Detto questo, mio caro Bruno, adesso passiamo ad altri argomenti, perché da Dylan Dog abbiamo passati alla Disney, ma ci sono altri progetti anche in via di sviluppo su cui tu stai mettendo mano. Raccontaceli.
Esatto. No, da un paio d'anni sto lavorando a una nuova serie della Sergio Bonelli Editore, che vedrà l'edicola proprio il 26 maggio prossimo, comincerà col primo numero. La serie si intitola Saguaro, tratta delle avventure di un nativo americano nei primi anni 70. È una serie d'avventura abbastanza classica da un certo punto di vista, sono storie appunto storie di confine, di avventura e poliziesche, con un personaggio che è molto diverso sicuramente da Dylan Dog, da molti punti di vista, e che però allo stesso tempo, per quanto debba sicuramente a Tex, a Mister No, un pochettino deve anche a Dylan Dog, perché Saguaro è un personaggio, si vedrà poi quando verranno pubblicati, un personaggio sì, apparentemente roccioso, ma che poi in realtà ha dei tormenti interni anche lui, in buona sostanza, è un personaggio in evoluzione, ecco.
No, perché a me, a prima vista, ovviamente non ho avuto ancora il piacere, ma lo avrò, di leggerlo, dà proprio l'idea di un uomo forte, sarà anche per questa sua fisicità massiccia,
certo,
per questo suo sguardo impenetrabile,
esatto,
quindi mi dà l'idea di non essere una persona che invece ha dei tormenti, invece scopro
invece
con te che...
Ti dà per il semplice motivo che, almeno inizialmente, ecco, le prime storie saranno un po' più incentrate sulle sue azioni, su ciò che porterà avanti, ma in realtà poi si scoprirà col tempo che anche lui è un personaggio in cerca di se stesso, questo perché proprio l'ambientazione è, diciamo, in un periodo in cui si stava ancora concludendo la guerra del Vietnam, lui appunto è un reduce, è stato ferito e quindi è tornato a casa, e quindi è alla ricerca di un proprio equilibrio. E fa parte della cultura Navajo, proprio questo, lui essendo un Navajo, deve ritrovare questo equilibrio. I Navajo vivono perennemente in questo stato di ricerca dell'equilibrio, e di conseguenza lui dovrà ritrovarlo tornando a casa. In qualche modo il ritorno a casa sarà l'inizio proprio della, non solo della sua avventura, ma anche del suo percorso personale emotivo.
Senti, quando io ho saputo di questa tua serie sono andata a studiare come fanno le speaker quelle brave, insomma, no? Digitando saguaro mi è uscito fuori una pianta grassa. Cioè, c'è un significato magari in Navajo, certo, dietro, qualcosa che a me è sfuggito, sì, oppure intendi, esatto, proprio che lui è una pianta grassa? No.
Ma diciamo che saguaro è un soprannome, il suo nome è un altro in realtà, il soprannome che gli è stato affibbiato quando era ragazzo, un soprannome che tra l'altro lui non sopporta particolarmente. Normalmente i Navajo hanno non un soprannome ma un nome segreto, che è diverso. Hanno un nome americano, che è quello che serve per i documenti, più un nome segreto. Lui invece ha un nome, è un soprannome, proprio come i bianchi. Questo proprio per caratterizzare il personaggio. Lui ha vissuto per tanti anni con i bianchi e questo poi l'ha portato a perdere il proprio centro. Quindi questo, perché il saguaro di per sé, come sappiamo, appunto è un cactus, ma non è solo questo, mentre magari per lui è un cactus, mentre per i Navajo, gli anziani dei clan che vivono lì a Windu Rock in Arizona, il saguaro è anche una fonte di vita preziosa. Quindi in certo senso il saguaro incarna questi due aspetti, è un tipo irascibile e pericoloso, quindi punge come un cactus, tra virgolette, ma è anche pronto a sacrificarsi per una giusta causa. Infatti è uno che odia per i suoi denti, ha un forte senso di giustizia e quindi il suo intervento spesso risulta decisivo e vitale.
Senti, a questo punto ci vuoi dare qualche anticipazione per quel che riguarda lo staff dei disegnatori di cui ti avvarrai? O ti sei già, ovviamente, immagino che siano già pronti alcuni numeri.
Sì, sono pronti molti numeri. I disegnatori sono tanti e sono alcuni, diciamo, di lungo corso, della Bonelli, e altri un po' più giovani che sono arrivati adesso, diciamo, che si occupano dello staff. Dunque, prima di tutto bisogna dire che il personaggio è stato visualizzato da Alessandro Poli, che ha fatto un lavoro meraviglioso. Esatto, anche lui un dirando piano. E dopo la visualizzazione di Alessandro, il primo numero è stato disegnato da Fabio Valdambrini, e poi gli altri disegnatori saranno appunto Luigi Siniscalchi, Marco Foderà, Italo Mattone, Ivan Vitolo, Elisabetta Barletta, Busticchi e Paesani, e poi ci sono Furnò e Armitano, e Furnò tra l'altro è anche il copertinista della serie, insomma.
Ah, bene, quindi ce ne sarà davvero per tutti, dimmi.
Mi dimenticavo anche una new entry, che è appunto Alessandro Pastrovicchio, che è un bravissimo autore che non mancherà di sorprendere.
Ci sarà quindi davvero per tutti i gusti, anche a livello proprio di sguardo, di disegno, di tratto. Allora, l'appuntamento è il 26 di maggio, quindi quasi un mesetto da oggi, mi verrebbe da dire, in tutte le edicole, Saguaro, la nuova avventura di Bruno Enna. Bruno, allora qui io ti faccio promettere subito, perché io sono veramente una brutta persona, che non ti dico proprio per l'uscita, però più avanti tornerai a raccontarci come sta andando il nostro cactus preferito.
Certo. Esatto, non c'è problema, basta innaffiarlo ogni tanto.
Infatti, perché le piante grasse dentro sono tenere, convinta di questa cosa.
Esatto.
Senti, detto questo, ti rileggeremo a breve su Dylan Dog, o c'è comunque anche qualche altro progetto a cui stai dando vita? Sei tempo, cioè non so se tu riesci a mangiare tra una cosa e l'altra.
Ma guarda, di progetti ce ne sono anche altri. Tu pensa che ho scritto per esempio da poco un libro per bambini per la Francia, per le edizioni Soleil, ma in realtà in questo momento di tempo ne ho veramente poco, quindi progetti nuovi per adesso non ce ne sono, sto lavorando soprattutto sui Saguaro, mentre invece per quanto riguarda Dylan, poco prima di iniziare a scrivere Saguaro avevo consegnato una storia, e ho consegnato una storia che poi è stata disegnata da Dall'Agnol, e che quindi penso, non so esattamente quando verrà pubblicata, ma penso che ormai sia pronta. E poi stavo scrivendo un'altra storia che però ho dovuto interrompere, ma penso che prima o poi appunto la riprenderò quando avrò diciamo un po' più di spazio mentale, anche perché, come ti dicevo prima, per scrivere Dylan non basta mettersi a scrivere, basta, ecco, bisogna sentirlo dentro, bisogna avere lo stato d'animo giusto.
Allora Bruno, io te lo dico, ci sono delle priorità, c'è il bere, il cibo, il dormire e poi lo scrivere, quindi ti prego, non mi ti distruggere che adesso andiamo anche incontro all'estate col caldo, mi vai in crisi, assolutamente esatto. No, noi attendiamo intanto questa prima storia di Dylan Dog, ovviamente Saguaro, e poi col tempo ci aspettiamo anche una seconda storia, allora sì, nei limiti temporali di un annetto e mezzo.
Va bene, va
ormai t'ho schedato, te lo dico, se prometto. Fai tardi, multone, vieni accompagnato con i genitori,
va bene.
Fai tu. Senti, io ti ringrazio tantissimo per essere stato con noi, ti devo chiedere adesso di diventare DJ Bruno Enna e di andarci ad annunciare la canzone che hai scelto di ascoltare con noi e, se vuoi, anche il perché hai scelto proprio questa canzone.
Ho scelto L'Agnello di Dio di De Gregori. Il perché? Perché è una canzone energica, è una canzone di denuncia in qualche modo, è una canzone forte, che ha un ritmo veramente indiavolato e che io adoro. E in generale adoro tutto ciò che fa De Gregori, per cui immagino che basti.
Vai, adesso diventa DJ e annunciacela, come solo tu sai fare.
Ecco a voi L'Agnello di Dio di De Gregori.
Grazie mille Bruno Enna per essere stato con noi, un abbraccio gigante.
Anche a te, grazie.
Ciao,
ciao.
Grazie. Ciao. Ciao, ciao.
Ecco L'Agnello di Dio, chi toglie i peccati del mondo.